Il radiogiornale.
Una sessantina di autonomi del Molino sono scesi in piazza Lugano per protestare contro una manifestazione programmata dal Fronte Nazionale Elvetico, una manifestazione che il movimento di estrema destra ha annullato. Il Partito Comunista ha congresso ad Arbedo Castione, votati il sostegno a tutte le manifestazioni contro i tagli del preventivo cantonale ticinese e il no a Unione Europea e NATO. Esenzione dalle sanzioni americane sull'acquisto di petrolio russo. La porta a casa il premier ungherese Orbán dopo l'incontro con Trump alla Casa Bianca. Cresce il pericolo dell'estremismo islamico nel Mali, dove la capitale Bamako è accerchiata da gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda. Farmaci, prodotti di marca contraffatti e persino armi. Ogni giorno in Svizzera arrivano decine di pacchi contenenti merce illegali. Più di 1000 le spedizioni bloccate a Zurigo in una settimana. Sport, calcio, sesta vittoria di fila per il Thun. La capolista di Super League si è imposta sul campo del Servette. Primo successo stagionale per il Bellinzona. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La cronaca regionale in apertura. Venerdì il gruppo di estrema destra Fronte Nazionale Elvetico aveva rinunciato alla manifestazione programmata per ieri sabato a Lugano, una manifestazione autorizzata dal municipio contro la quale avevano annunciato la mobilitazione gli autonomi del Molino. E se gli organizzatori della manifestazione sovranista hanno rinunciato a sfilare dopo che la polizia ha evocato possibili rischi per l'ordine pubblico, il movimento autogestito SOA Il Molino ha tenuto comunque quello che ha definito un presidio antifascista. Una sessantina le persone scese in piazza. Nicola Luond ne ha parlato con il sindaco di Lugano, Michele Foletti.
Da quello che ho potuto vedere, che è stato messo sui vari canali social, la manifestazione è stata indetta contro un municipio fascista che ha dato un'autorizzazione a manifestare a un gruppo di destra.
Lei è sempre convinto della bontà di questa autorizzazione? La ridarebbe?
Scusi un attimo, se dovesse venire un gruppo di terrapiattisti e chiedere autorizzazione per fare una manifestazione, anche se non sono un terrapiattista, gli darei l'autorizzazione per fare la manifestazione. La nostra Costituzione permette a tutti di manifestare le proprie idee, anzi c'è chi chiede le autorizzazioni per poterlo fare, e con queste persone sappiamo chi sono, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, ci si siede e si discutono le regole per manifestare. E poi c'è tutto quel mondo che non riconosce l'autorità delle istituzioni e che manifesta senza chiedere autorizzazioni e che si lamenta se qualcuno ha chiesto un'autorizzazione e ha ricevuto un'autorizzazione.
Lei quindi è pronto a dare un'autorizzazione anche a chi su Instagram parla di sacrificio, costanza, violenza? Adesso le cito semplicemente un paio di post che abbiamo potuto leggere.
Io darei l'autorizzazione a tutti quei gruppi che non sono dichiarati illegali in Svizzera. Per fortuna nella nostra nazione c'è la libertà di manifestare. Poi non è perché do una manifestazione che condivido quello che dicono, condivido quello che facciano, per l'amor del cielo. Cioè non mi sono simpatici né quelli che sono in piazza Molino Nuovo né quelli che avrebbero voluto fare la manifestazione. Qualcuno ogni tanto rispetta le regole e chiede le autorizzazioni. Ci sono altri che non hanno mai chiesto un'autorizzazione e hanno sempre fatto le cose senza rispettare le regole. Questa è l'unica differenza che c'è tra i due gruppi.
Il sindaco di Lugano, Michele Foletti. A Castione nel fine settimana si sta tenendo il congresso del Partito Comunista, che si riunisce ogni 4 anni e al quale ha partecipato un centinaio di persone. I delegati hanno approvato a livello cantonale il sostegno a tutte le manifestazioni contro i tagli del preventivo ticinese e a livello nazionale una risoluzione dal nome Una sinistra patriottica e per la pace, no UE e no NATO, una risoluzione quindi contro i bilaterali e contro l'Alleanza Atlantica per salvaguardare la neutralità del paese, come spiegato dal segretario del Partito Comunista Massimiliano Ai.
Noi saremo di fatto l'unica sinistra che dirà chiaramente no alla NATO, quindi sì alla neutralità, e no all'accordo quadro 2.0, che qualcuno definisce accordi bilaterali 3 con l'Unione Europea. Per noi non sono bilaterali, sono anzi molto unilaterali, e cercheremo di far passare questa linea perché secondo noi è importante. I diritti dei lavoratori non si difendono con gli accordi bilaterali con l'Unione Europea, che privatizza, che liberalizza, che crea dumping salariale. E nel contempo i diritti dei lavoratori e l'indipendenza del paese non si raggiungono se ci avviciniamo sempre di più alla NATO e alle sue politiche belliche.
Il premier ungherese Viktor Orbán, dopo la sua visita alla Casa Bianca, ha ottenuto da Trump l'esenzione dalle sanzioni americane sul petrolio e sul gas russi, sanzioni che entreranno in vigore il 21 novembre. Secondo fonti ungheresi, l'esenzione sarebbe a tempo indeterminato e in cambio l'Ungheria si impegna a investire centinaia di milioni di dollari nel settore degli armamenti e dell'energia. Ma perché il presidente americano ha ceduto alle richieste di Orbán? Lo abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Il premier ungherese è un po' la quinta colonna di Trump tra i 27 membri dell'Unione Europea. I due leader condividono infatti visione politica e ideologia su molti temi, in primo luogo ovviamente la lotta all'immigrazione e la difesa dei valori cristiani.
He had a difference, I would say, primarily on immigration more than anything else, and I happen to think he was right.
Trump, seduto a fianco al premier ungherese per un pranzo di lavoro nella cabinet room della Casa Bianca, ha detto che gli altri paesi europei dovrebbero avere rispetto per Viktor Orbán e per l'Ungheria. Ma possiamo dire che l'incontro tra i due leader si è concluso con una vittoria per entrambi. Orbán, come detto, ottiene l'esenzione dell'Ungheria dalle sanzioni americane e potrà così continuare a rifornirsi di petrolio e di gas russi. Trump, sempre incline a vedere le relazioni bilaterali come una transazione, ottiene invece l'impegno del governo ungherese a investire centinaia di milioni di dollari negli Stati Uniti. Si parla di acquisto di armamenti, di combustibile nucleare e di gas liquefatto.
In Mali l'insurrezione dei gruppi jihadisti è cresciuta di intensità nelle ultime settimane e le azioni degli estremisti islamici legati ad Al-Qaeda stanno destabilizzando il paese. La situazione rischia di degenerare nella capitale Bamako, stretta nella morsa del blocco dei rifornimenti. E dopo Regno Unito, Germania e Stati Uniti, ieri è stata la Francia a chiedere ai propri cittadini di lasciare il paese. I dettagli con Freddy Del Curatolo.
Il Mali è ormai sotto assedio dei jihadisti. Da settimane il potente radicato gruppo Jamaat Nusrat blocca con azioni violente i rifornimenti di carburante che vanno verso la capitale Bamako e in genere tutti gli automezzi pesanti che trasportano beni di importazione arrivano da Senegal e Costa d'Avorio, dato che il paese non ha sbocchi sul mare. Il Ministero degli Esteri francese ha consigliato ai cittadini di partire con voli commerciali finché sono ancora disponibili e evitare i viaggi via terra, aggiungendosi agli appelli degli altri stati che hanno personale diplomatico e residenti nel paese. Il Mali è attualmente governato da una giunta militare guidata dal generale Assimi Goïta, che ha preso il potere con un colpo di Stato nel 2020, promettendo proprio di contrastare le minacce alla popolazione che arrivavano particolarmente dalle zone di confine e dal nord. Dopo il golpe, la Francia aveva già abbandonato interessi economici e cooperazione in materia di sicurezza, lasciando di fatto il controllo definitivo al gruppo Wagner. Dopo lo scioglimento dell'entità militare privata russa, Vladimir Putin ha sempre garantito appoggi strategici, ma di fatto il paese non riesce a contrastare la minaccia islamica. Nonostante non ci siano segnali che i militanti si stiano preparando per un attacco frontale a Bamako e la loro strategia sembra essere quella di strangolare la capitale per indebolire il potere della giunta militare, secondo le Nazioni Unite il successo della Jihad, che coinvolge i confini fluidi tra Mali, Niger e Burkina Faso, potrebbe contagiare altri stati come la Nigeria e la Costa d'Avorio, diventando un problema molto serio per buona parte del Sahel e dell'Africa occidentale.
In Francia la piattaforma di vendita online Shein per ora non sarà sospesa. Parigi aveva minacciato di bloccarne il funzionamento dopo che era emersa la presenza sul sito internet di materiale illegale come armi, bambole pedopornografiche, medicamenti contraffatti. La società cinese proprietaria di Shein ha ritirato i prodotti incriminati, ma, fanno sapere le autorità francesi, resta osservata speciale. E dalla Cina, ma anche dall'India e dall'Europa, arrivano ogni giorno in Svizzera decine di pacchi contenenti merce illegale, farmaci, prodotti di marca contraffatti, ma anche armi. A Zurigo in una settimana sono state intercettate più di 1000 spedizioni vietate. Ci dice di più Paola Latorre.
Più della metà dei pacchi con merce illegale sequestrati questa settimana nell'operazione condotta dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini provenivano dalla Cina o dall'India a causa del commercio online. 470 pacchi contenevano farmaci, per la maggior parte stimolanti sessuali, 256 presunti prodotti contraffatti, ben 94 invii contenevano armi, 68 puntatori laser e poi droghe e sostanze dopanti. Non troviamo tutto, dobbiamo toglierci questa illusione, ha spiegato Marcel Siravo, vice capo della dogana di Zurigo. Ma ne troviamo una gran parte. I dipendenti sono formati in questo settore, sanno quali pacchi devono controllare. Se al centro postale di Zurigo Mülligen viene individuato un pacco con farmaci senza ricetta in quantità inferiori alla scorta mensile, è tutto legale. Se le quantità sono superiori, i pacchi vengono distrutti. In caso di sospetto traffico di farmaci, possono essere presentate accuse penali. Questo avviene automaticamente con la droga e la faccenda si complica quando si tratta di armi. La pena può variare da una multa e nei casi più gravi si può arrivare alla reclusione fino a 3 anni, ha precisato Patrick Jean, portavoce dell'Ufficio federale di polizia FEDPOL. Al termine dell'operazione è stato appurato che i prodotti farmaceutici illegali provenivano principalmente da India e Ungheria, mentre le merci contraffatte dalla Cina. La maggior parte delle sostanze dopanti proveniva dalla Slovacchia, mentre i farmaci da Gran Bretagna e Germania. Una volta sequestrata, la merce viene consegnata alle autorità competenti, per esempio le procure o Swissmedic, che decideranno in merito a eventuali multe o procedimenti penali.
È morto all'età di 69 anni Peppe Vessicchio, particolarmente noto per il suo ruolo di iconico direttore d'orchestra al Festival di Sanremo. Vessicchio era ricoverato in rianimazione in un ospedale di Roma per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Spazio ora alla cronaca sportiva con Paolo Laurenti.
Il Thun non si ferma più. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Mauro Lustrinelli, che ha battuto in trasferta il Servette 1-0 grazie ad una perla su punizione di Bertone. Bernesi momentaneamente primi con 9 punti di vantaggio sulla Basilea. Da parte sua lo Zurigo ha interrotto la striscia negativa di 5 sconfitte filate battendo con un rigore trasformato nei recuperi il Lucerna 3-2. La sfida invece tra le ultime due della classifica è stata vinta dal Grasshoppers in trasferta Winterthur 1-0, rete decisiva di Mucci. Cavallette ora più 7 sul 12° posto. Per la prima vittoria stagionale il Bellinzona ha esagerato battendo addirittura 5-1 la capolista di Challenge League Arau. Grazie a questo successo i Granata hanno accorciato sul penultimo posto e ora si trovano a meno 3 dal Rapperswil. Il sollievo del difensore Granata Aris Sørensen.
Avevamo un estremo bisogno di questa vittoria perché eravamo un gruppo un po' col morale a terra. Facciamo fatica a trovare un po' delle volte quella gloria che ti porta a spingere un po' di più. Penso che ogni singolo ragazzo che ha messo il piede in campo un minuto ha dato tutto quello che aveva e non posso che essere fiero dei miei compagni. Noi volevamo lanciare il messaggio che ci siamo anche noi per la salvezza. Sapevamo che potevamo dare qualcosa in più, per un motivo o per l'altro non siamo riusciti e questo deve essere un primo passo per costruire qualcosa di grande e gioire tutti assieme a fine anno.
In Italia solo pareggi nelle 4 partite giocate dell'11° turno, 0-0 tra Lecce-Verona, Como-Cagliari, Juventus-Torino e 2-2 tra Parma e Milan. In Inghilterra la sfida tra presente e passato di Granit Xhaka è finita in parità, 2-2 tra Sunderland e Arsenal. Oltre al successo nella gara sprint, Lando Norris ha conquistato anche la pole position nel Gran Premio di San Paolo, che scatterà alle 18. In prima fila anche Antonelli su Mercedes, qualifiche da incubo per Verstappen eliminato in Q1, decimo tempo per la Sauber di Hülkenberg. Le WTA Finals rimangono tabù per la numero 1 al mondo Arina Sabalenka, sconfitta in 2 set 6-3 7-6 dalla kazaka Elena Rybakina, riuscita a mettere per la prima volta in bacheca il trofeo. Senza storia l'ottava di campionato di basket per la Spinelli Massagno, maltrattata a Friburgo dalla capolista Olympique 121-85. Chiudiamo con il volley Lugano, sconfitto per 3-1 in casa dall'Esch Pfeffingen.
E noi chiudiamo invece con le previsioni del tempo per questa domenica 9 novembre. Al sud sulle Alpi generalmente soleggiato, in Romandia variabile, al nord coperto con qualche precipitazione. Le temperature saranno comprese tra 3 e 14 gradi al sud e tra 3 e 11 gradi al nord. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte, l'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Lorenzo Barenco alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.